la registrazione online appena il sito, la sezione del sito sarà sistemata, per ora c'è un problema tecnico, e comincio a introdurvi la prima relazione e la prima relatrice. E...
Sì, no. Possiamo forse oggi lasciare la porta aperta perché...
Così non morite di caldo.
Scusa un secondo. Facciamo in questo modo.
Allora, per essere pronti, io intanto vi presento Gea Piccardi, che è la prima interlocutrice di oggi. E Gea si è appena laureata in filosofia politica, è una dottoressa in filosofia politica, che ha fatto una tesi, lo devo leggere il titolo perché ho una memoria, Produzione e riproduzione, una critica femminista alla teoria del valore. E da questo lavoro, in continuità con questo lavoro, lei ha portato avanti una ricerca, anche lavorando con Federica Giardini, che poi è confluito in questo testo, in questo volume, e dove appunto, che si chiama Produzione e riproduzione, genealogie e teorie, dove vengono riaffrontati, vengono attraversati tutte le riflessioni sul tema appunto su produzione e riproduzione, sia dai classici fino alle contemporanee riflessioni femministe. E detto questo, io lascio la parola direttamente a lei e
sì. Via. Ciao a tutte e a tutti, grazie per essere qua. Io oggi inquadrerò la nascita del problema teorico e politico del lavoro domestico e lavoro riproduttivo, così come è apparso dai movimenti femministi degli anni 60-70. Introduco dicendo che mi è abbastanza difficile esporre in maniera cattedratica e sistematica un pensiero che forse, soprattutto quello marxista e materialista femminista, è stato costitutivamente plurale, cioè il carattere di autorialità e accademico è veramente difficile da rintracciare in questa brulicante produzione teorica, che è sempre stata a contatto integrante con le pratiche politiche di lotta e di liberazione delle donne. Per questo appunto mi sembra importante parlare di gesto politico femminista, appunto perché si è trattato di un atto di liberazione che passava dalle pratiche delle donne e che ha coinciso in maniera indecidibile con dei traguardi teorici fondamentali e ancora da scoprire, insomma ancora da rileggere. Nella pratica si è trattato della liberazione da parte di molte donne in maniera più o meno organizzata dall'oppressione e dallo sfruttamento patriarcali, che in quegli anni passavano all'interno dello spazio privato, della famiglia, attraverso appunto il lavoro domestico e riproduttivo, poi vedremo cosa intendono con queste espressioni. Mentre nella teoria sono riuscite queste donne femministe, e di questo vi parlerò oggi, a far uscire dall'invisibilità il lavoro riproduttivo e domestico femminile, ampliando così da una parte la critica al sistema economico capitalistico e mostrandone dall'altra parte, e questo è stato veramente lo scarto importante, insomma forse centrale, il fondamento patriarcale dell'organizzazione economico-politica capitalista. Un gesto che, per utilizzare un'espressione di una di loro, Silvia Federici, una delle femministe marxiste italiane, che ha messo a testa in giù tutta l'analisi del lavoro e in generale il pensiero dell'economia politica moderno. E infatti se riflettiamo da Adam Smith a David Ricardo, passando anche per Marx, lo studio del valore di scambio, delle merci e del lavoro aveva condotto ad indicare nella produzione di merci, nel campo della produzione, il campo proprio del pensiero economico. E in particolare in Marx, la produzione era considerata, lui la chiamava, il laboratorio segreto della sfera dello scambio. Quel laboratorio in cui si danno le relazioni di sfruttamento, i rapporti di forza tra capitale e lavoro, e in cui si dispiega, no, l'ambito del politico. E a partire da queste matrici, come abbiamo visto anche la scorsa volta, no? Con lo studio della Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino, tutto il pensiero politico moderno si era basato sulla figura dell'individuo, maschio, proprietario, lavoratore e produttore, quale soggetto politico di diritto. Ebbene, le femministe in questo periodo ribaltano tutto ciò e ne svelano, loro dicono, le condizioni materiali di possibilità, a partire da un'esperienza del lavoro domestico, non neutra, appunto non del soggetto individuo neutro produttore, ma sessuata, a partire quindi dalla riproduzione che diventa il campo di analisi, sostituendo invece quello preferenziale del pensiero ereditato maschile della produzione. Si parla infatti in questo senso di approccio materialista, per riferirsi alle correnti del femminismo che cercherò di spiegarvi oggi, perché come scrisse Christine Delphi, che è un'autrice francese che iniziò appunto i suoi studi sull'economia politica del patriarcato negli anni 60 e 70 in Francia, lei dice si è trattato in questo periodo di un'interrogazione, ossia l'interrogazione per cui molte donne ponevano una domanda rispetto alla loro relazione con le condizioni materiali di sopravvivenza, ossia su come noi donne, in quanto donne, cioè in quanto identità femminile, come sopravviviamo, come ci relazioniamo al mondo della produzione e a quali condizioni di oppressione e di sfruttamento. Qual è insomma il legame tra la costruzione gerarchica dell'identità di genere, essere donne, e l'accesso alla ricchezza sociale prodotta. E tuttavia vedremo sul finire della presentazione e anche dagli interventi successivi come l'interrogazione rispetto alle condizioni di sussistenza delle donne getterà nuova luce attorno alle condizioni di sussistenza e di riproduzione di tutte e di tutti, della società intera. Per cui la domanda non sarà tanto cosa e come produciamo, ma come ci riproduciamo, chi ci riproduce, come esseri umani viventi. E questa domanda la si pone a 2000 anni fa, negli anni 60, fino ad oggi, cioè anche oggi cosa, come e chi ci riproduce come esseri umani. Quindi da una parte è stata decostruita l'identità di donna, in quanto identità nata e cresciuta dentro un'organizzazione economico-politica patriarcale, e dall'altra ne è stata mostrata l'operatività di questa identità dentro il sistema di produzione capitalistico. E in particolare, e qua vedremo successivamente nel dettaglio l'argomentazione, nella separazione tra produzione e riproduzione. La produzione come la sfera di segno maschile, che corrisponderebbe appunto al soggetto appunto operaio, lavoratore, la sfera delle relazioni sociali e politiche, mentre invece una sfera separata della riproduzione di segno femminile, che invece sarebbe considerata appunto naturale, no? Quella sfera delle relazioni non messe in discussione come relazioni sociali, politiche, attraversate da rapporti di sfruttamento, di oppressione, per cui una sfera naturalizzata, no? Al femminile. Queste due traiettorie, quindi la decostruzione dell'identità di donna e la critica dell'economia capitalistica, riflettono più o meno due tendenze che si sono date negli anni 60 e 70, la prima in Francia, di tipo più che altro materialista decostruttivo, con le femministe della rivista Question Féministe, e magari dopo vi potrei scrivere anche qualche nome, però tra le esponenti Christine Delphi, Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu e all'inizio anche Monique Wittig, che è stata poi ripresa anche da Judith Butler, magari è un nome che vi suona di più. E invece l'altra, appunto quella più che altro di stampo marxista, femminista marxista, ruotava intorno al collettivo in particolare, poi ovviamente ha avuto differenti espressioni, al collettivo padovano Lotta Femminista, che comprendeva autrici come Giovanna Franche, Maria Rosa Della Costa, Silvia Federici, Leopoldina Fortunati. E oggi appunto cercherò di proporvi un percorso che affronta la questione del lavoro domestico e riproduttivo attraverso sia i testi delle francesi che delle italiane, laddove appunto, lo ripetiamo, le prime analizzano e decostruiscono i sistemi simbolici e normativi patriarcali, con Michel Foucault potremmo dire appunto i sistemi di potere che contribuiscono a far esistere un genere femminile con un ruolo ben specifico all'interno dell'economia, mentre le seconde studiano la funzione del lavoro riproduttivo all'interno del sistema capitalistico. La tesi delle francesi, per cominciare, è che la relazione d'oppressione tra l'uomo e la donna, si concretizza, si materializza appunto, nell'appropriazione del corpo e quindi anche del lavoro della donna da parte dell'uomo. E tale appropriazione è possibile, dicono, perché è accompagnata da un processo di naturalizzazione del ruolo riproduttivo e domestico della donna. Si tratterebbe insomma di una sua destinazione naturale. E credo che qui appunto il concetto di naturalizzazione sia fondamentale per capire la tensione radicale che ci invitano a fare queste autrici. Si tratta infatti, quando parliamo di naturalizzazione, di quel processo per cui viene celata e invisibilizzata una relazione d'oppressione, perché mostrata come espressione necessaria di un'inclinazione o di un attributo naturale. Per cui no, spesso si dice è naturale che la donna si occupi dei figli, che faccia da mangiare, che si occupi della cura del domestico e della casa, non è lavoro, non è una relazione che ci stupisce in termini culturali, politici e sociali, ma la diamo come qualcosa di naturalizzato, no? All'interno della sua identità femminile. Ed è in questo senso che Christine Delphi e Colette Guillaumin, due autrici che citavo anche prima, parlano di discorso della natura o di ragione naturale, per riferirsi appunto al pensiero patriarcale che permetterebbe di associare la donna a una presunta e a sua volta prodotta sfera naturale, no? Questa separazione dell'uomo dalla natura, per cui la natura verrebbe in questo caso associata al femminile. E cosa, secondo questo approccio patriarcale e dualistico, esprimerebbe nella donna il naturale? Ovviamente il suo sesso e l'apparato sessuale, pensato come indicatore ultimo, irriducibile, biologico e quindi non culturale. Per cui il sesso biologico della donna e le sue capacità riproduttive farebbero di lei un soggetto naturalmente riproduttivo e quindi dedito per natura a tutte le attività che alla riproduzione sono connesse. È in questo senso che Nicole Claude Mathieu, un'altra autrice delle francesi, parla di evidenza biologica, per cui i presunti attributi biologici appunto della donna determinerebbero la sua appartenenza a quel mondo separato del naturale, senza tempo e senza storia. E infatti lei scrive, ve la traduco in francese, ve la traduco in simultanea, per cui non sarà, la civilizzazione e la società sarebbero il termine dinamico, per cui storico, che cambia, di una creazione che porterebbe il maschio della specie a dominare, a utilizzare l'ambiente naturale in virtù di una capacità particolare, di un'orientazione specifica della sua condotta naturale. Per cui da una parte la civilizzazione, la società, la dinamica sociale, che è espressione del dominio, no? Del maschio sulla natura, mentre invece, e qua sta descrivendo il pensiero patriarcale, no? E l'organizzazione patriarcale, mentre invece dall'altra parte lei dice al contrario, la riproduzione, la crescita dei bambini, la cura del cibo sarebbero l'espressione della permanenza della specie, permanenza incarnata dalle donne. La riproduzione quindi, scrive sempre Nicole Claude Mathieu, è sufficiente per fare il tutto della specificità teorica delle donne. Bene, quindi uno dei primi discorsi che il femminismo, sia francese che italiano, e qui a poco diciamo, concateniamo insieme queste due prospettive, cercano di decostruire insieme, di comprendere proprio il discorso della natura, quel discorso che faceva della separazione natura-cultura, il correlato simbolico della separazione donna-uomo, riproduzione e produzione, e che accompagnava l'invisibilità tanto quanto la funzionalità del lavoro domestico femminile. Il primo dato infatti della tesi delle italiane, e qua lo ripeterò più volte perché magari non è proprio immediato a cogliersi, ma è molto importante questa parte, quello che le italiane sostengono è che proprio perché invisibile e naturalizzato, il lavoro riproduttivo delle donne all'interno del domestico genera ricchezza e valore sociale, ossia proprio perché è invisibile funziona come lavoro ombra del lavoro produttivo maschile. Quindi la sua centralità, che loro sostengono e che argomentano nel processo di accumulazione capitalistica, non può che darsi e pensarsi insieme a tutto quel portato simbolico di cui ci parlavano le francesi, che rende naturale il lavoro delle donne. Quindi, per spiegare meglio, l'invisibilità garantisce, cioè parlare di invisibilità del lavoro domestico significa in qualche modo mostrare il correlato della sua gratuità, cioè il lavoro domestico, non essendo considerato un lavoro, essendo invisibilizzato in quanto lavoro e naturalizzato, è anche non retribuito, no? È gratuito, per cui garantisce la gratuità del lavoro di sussistenza e di riproduzione di quell'individuo maschio lavoratore di cui parlavamo all'inizio. E in questo credo che ci sia un pensiero decisamente rivoluzionario, perché ci permette di vedere il nesso e il fondamento patriarcale della società capitalistica in questa tesi che hanno esposto le italiane, e che ci permette di stabilire una connessione tra il piano che riguarda il dominio simbolico patriarcale, per cui la naturalizzazione, l'identità di donna come identità naturalmente riproduttrice, e lo sfruttamento economico del suo lavoro. E perché accade questo? Perché stiamo dicendo che la relazione patriarcale, che naturalizza la donna in quanto riproduttrice, quella relazione che invisibilizza il suo ruolo, è condizione della produzione capitalistica. Ossia, l'identità di genere, costruita nella relazione di dominio patriarcale, è correlato inscindibile dell'organizzazione dello sfruttamento capitalistico. Quindi arriviamo alla prima tesi delle femministe marxiste italiane, che molto brevemente dice che il lavoro di riproduzione è la condizione materiale del funzionamento dell'organizzazione della produzione. Perché loro dicono che l'individuo maschio lavoratore può agire nello spazio produttivo solo grazie alle cure, al lavoro domestico, ai servizi offerti dalla donna in casa. E quindi questo individuo, loro dicono, figura su cui si basa tutta la nostra economia politica, non è nient'altro che un'astrazione, è un'invenzione, una proiezione del pensiero unico maschile, perché da solo questo individuo, senza le cure domestiche, non esisterebbe proprio, non può esistere. E per questo Alisa Del Re, che è una delle femministe italiane, scrive che produzione e riproduzione sono due ambiti interrelati, che non si possono separare, ovvero ambiti nei quali il capitale organizza e gerarchizza le attività umane al fine della sua riproduzione. Per ritrovare questo nesso, ci dice Alisa Del Re, le attività umane vanno lette da un punto di vista di genere, proprio nel rapporto sociale tra donne e uomini. Quindi, ci dice, se la riproduzione è condizione della produzione, non si possono che pensare insieme. Non si può pensare a un operaio che vende la sua ricchezza, ossia la sua capacità di lavoro, senza pensare necessariamente a una donna a casa che lo supporta, che gli cucina la cena, che gli lava i vestiti, gli cresce i figli e lo soddisfa sessualmente. È in questo senso che dice le attività umane vanno lette nel rapporto sociale tra donne e uomini. Perché l'aver neutralizzato il soggetto produttivo, ossia averlo reso neutro, ha invisibilizzato il suo rapporto con la differenza sessuale, con la donna, e quindi con quello spazio di vita che è la riproduzione dell'umano, la sua sussistenza psicofisica, spazio naturalizzato al femminile. Prima di entrare poi nel vivo proprio della critica a Marx, che appunto loro argomentano e che io suddividerò in punti, se do per scontato delle cose ditemelo, perché forse anche come terminologia che riguarda l'economia politica, il marxismo, insomma, soprattutto dopo. Prima di entrare nel vivo ci tenevo a contestualizzare questa presa di posizione, diciamo questa tesi che vi ho appena esposto, mostrandovi che il bersaglio politico principale delle femministe che stiamo leggendo, per cui da un punto di vista veramente di possibilità, di traiettorie politiche di liberazione delle donne in quel periodo, era la proposta politica emancipazionista che il movimento marxista, di fatto intriso di cultura patriarcale, proponeva alle donne. La critica, quindi prima di tutto politica, era nei confronti di chi pensava al mondo domestico, come la maggior parte del movimento marxista, come un mondo economicamente primitivo, no? Come un residuo di un'economia precapitalistica che sussisteva all'interno dell'industrializzazione, no? Per cui un mondo esterno al capitale, un mondo appunto, no, naturale, non attraversato da contraddizioni o da rapporti sociali, perché i rapporti tra i sessi in quel periodo dal movimento erano considerati dalla politica maschile come rapporti personali e quindi insomma non inerenti al politico. E quindi la proposta che veniva fatta alle donne era quella di stare nella lotta rivoluzionaria ma in maniera ancellare, no? Al fianco della classe operaia, lavoratrice, che era effettivamente quella che portava su di sé le contraddizioni storiche. E per cui la direzione che era indicata loro era quella di progredire.
Di fare le fotocopie.
O di fare le fotocopie. Però come proposta c'era.
Esatto. Fare le fotocopie.
La donna del ciclo stile. Sì. E quindi era di vitale importanza per molte, insomma, smontare pezzo per pezzo i presupposti di questa analisi della società capitalistica e mostrarne invece l'espressione anche in questa patriarcale, sia nella teoria, sia nell'analisi che nella proposta politica. In un numero di DVF leggiamo: Marx si è occupato meno a fondo, DVF è una rivista donna, women, femme, una rivista femminista tuttora attiva, abbiamo qua una redattrice, Federica Castelli. Marx si è occupato meno a fondo del come la sussistenza e la riproduzione della forza lavoro siano state trasformate dall'avvento del capitalismo. Per esempio, non sembra che egli abbia individuato alcuna contraddizione tra il considerare, da un lato, il capitalismo come un modo di produzione in cui i lavoratori dipendono per la loro sussistenza dal salario, e il relegare invece dall'altra parte la questione del mantenimento e della riproduzione della forza lavoro ad un terreno astorico e marginale. Cioè sembrava che in qualche modo l'operaio potesse nutrirsi del suo salario, cioè come se non servisse poi tutto un procedimento di trasformazione del salario in cibo, in cure, in tutto ciò che ha a che fare con la sussistenza della persona. E una delle femministe di lotta femminista, Leopoldina Fortunati, scrive: noi, a quel tempo, negli anni 60-70, riferivamo l'analisi marxiana sul lavoro produttivo a un lavoro che rispetto alle categorie marxiane non poteva essere considerato tale. Infatti non ne aveva apparentemente le determinazioni necessarie, essendo un lavoro non direttamente salariato, perché il lavoro domestico, come diciamo prima, non era remunerato, era naturalizzato, svolto al di fuori di una struttura lavorativa organizzata secondo i canoni capitalistici, banalmente non in fabbrica, determinato in modo da non comportare lo sviluppo della cooperazione né della divisione del lavoro, perché prevedeva singolarità, donne chiuse nella casa, non cooperanti tra di loro, e organizzato in modo da implicare uno sviluppo molto limitato della tecnologia. Questo vedremo che è in parte vero, però. Quindi quello che andava studiato, quello che stavano affrontando in questo periodo, era il rapporto speciale, come lo chiama Alisa Del Re, che intratteneva il lavoro riproduttivo dentro al modo di produzione capitalistico. Quindi per prima cosa la loro tesi era un lavoro non salariato. Quindi la prima critica che viene svolta dalle femministe alla teoria marxista era la critica al regime del salario, alla teoria marxista e all'organizzazione capitalistica del lavoro. La critica al regime del salario. Come argomentano questa critica? Prendendo le mosse e poi le distanze da Marx. Ossia, secondo Marx, qua la semplifico, credo si possa intendere, il salario fa apparire tutto il lavoro dell'operaio come lavoro pagato, no? Così da poter accumulare un surplus di lavoro non pagato. Ossia, secondo Marx, la giornata lavorativa si divide in lavoro e plus lavoro, il lavoro è la parte remunerata dal salario, il plus valore si accumula non pagando un pezzo di giornata lavorativa. Il salario, secondo Marx, è quel dispositivo, diciamo, che fa apparire invece tutta la giornata pagata del lavoratore. Le nostre autrici, oltre che accettare questo dato, aggiungono un fattore molto più sottile. Loro dicono che il salario è quel dispositivo che fa apparire certe attività come lavoro, ossia quelle che remunera, e certe altre come non lavoro, quelle non coperte da salario. Per cui fare il medico, fare l'operaio è lavoro, mentre invece stirare le camicie, portare i bambini a scuola, andare a fare la spesa, preparare la cena alla famiglia, per gli ospiti, non è lavoro. E quindi dicono, non è vero quello che sosteneva Marx, ossia che il salario rimuove, nasconde solo una parte di lavoro non pagata, ma nasconde tutto il lavoro che permanentemente la donna compie a casa al servizio del marito. Si tratta quindi, scrive Silvia Federici, di chiamare lavoro, per la prima volta, ciò che per noi donne di fatto è lavoro. Questo è il primo punto, quindi la critica al salario come passaggio che ci permette di svelare l'esistenza di un lavoro altrimenti invisibile. Quindi il secondo punto, ancora più fondamentale, è la critica, più fondamentale o meno, comunque importante, è la critica della teoria alla forza lavoro come presupposto della relazione capitalistica. Infatti Marx scriveva, le condizioni storiche d'esistenza del capitale, cioè della relazione di sfruttamento capitalistica, non sono affatto date di per sé stesse con la circolazione delle merci e del denaro, cioè non basta analizzare il mondo dello scambio delle merci. Il capitalismo, dice, nasce soltanto dove il possessore dei mezzi di produzione e di sussistenza incontra sul mercato il libero lavoratore come venditore della sua forza lavoro. E scrive, e questa sola condizione storica comprende tutta una storia universale. Quindi merce forza lavoro, individuo che vende la sua forza lavoro, e forma salariata del lavoro, sono i presupposti, secondo Marx e secondo tutta la critica marxista ereditata, sono i presupposti storici dell'epoca capitalistica. Per le femministe invece, da presupposto, la forza lavoro diventa risultato. Cioè non è più il punto di partenza da cui cominciamo, ma chiediamoci cosa c'è prima della forza lavoro, no? Cosa c'è prima di quell'individuo lavoratore. Però non è il risultato, loro dicono, del processo lavorativo che si concluderebbe con un oggetto prodotto, ma è il risultato delle cure e del lavoro domestico della donna in relazione con il corpo e con la persona del portatore di forza lavoro. È la relazione riproduttiva, la relazione su cui si regge tutta l'economia capitalistica e quindi la possibilità materiale d'esistenza di qualcosa che chiamiamo forza lavoro di un individuo. Come dicevo prima, è risultato, diciamo, la forza lavoro è risultato non nei termini di un prodotto oggettivato del lavoro. Il carattere relazionale e non oggettivante di questa attività è un aspetto importante nell'analisi delle femministe. Ed è interessante che emerga proprio dal fatto che la merce forza lavoro è una strana merce, perché come ci dice Marx, è contenuta nella carne e nel sangue dell'uomo. Cioè non può essere scissa dalla persona vivente con le sue emozioni, il suo corpo e i suoi bisogni, insomma. Da qui infatti notiamo che, come scrive Maria Rosa Dalla Costa, il lavoro domestico non è solo quantitativamente differente da quello produttivo, perché non è che si può stabilire che il lavoro domestico dura dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio, ma funziona ogni volta che è necessario, ogni volta che i bisogni della vita lo chiedono, che è fondamentalmente un tempo non cronologico. Per cui non è solo quantitativamente differente, ma è qualitativamente differente. E la differenza qualitativa sta appunto nel tipo di merce, la forza lavoro, che tale lavoro è destinato a produrre. Le prime volte che leggevo questo tipo di affermazioni, devo dire, mi sembravano abbastanza forzate, stridenti, no? Cioè era strano sentir applicare terminologie come riproduzione di merce quando si tratta della relazione tra donna e uomo. Tuttavia credo che sia proprio questo il punto dell'analisi delle femministe, ossia far esplodere in qualche modo dal di dentro le categorie concettuali con cui era stata nominata i rapporti di sfruttamento e di lavoro fino a quei tempi, per cui utilizzare quelle categorie per in qualche modo mostrarne l'incompatibilità con esperienze altre. Infatti, se giustamente sosteniamo con le autrici qui considerate che quello della donna è lavoro, perché è attività faticosa, è necessaria e soprattutto perché è al servizio di qualcuno dentro una relazione di sfruttamento, insomma, mettendo tutto questo, ci chiediamo allora, secondo la definizione classica del lavoro, quale sarebbe il suo prodotto oggettivato, cristallizzato e in qualche modo inerme di fronte al produttore, no? E come voleva Marx, di fronte al quale il produttore può specchiarsi. Quando loro parlano di lavoro domestico e riproduttivo, quindi, ci stanno mostrando un altro piano dell'attività umana, da sempre naturalizzata, che è un'attività, una prassi, necessaria, senza tempo, che non si oggettiva mai in un prodotto esterno, ma che è sempre relazionale. Non ha cioè a che fare con un processo finalistico di oggettivazione del sé, ma con un'attività che coincide con la vita del vivente, perché riguarda la riproduzione psichica e fisica delle persone, riguarda i corpi con le loro necessità di nutrimento, di salute, di pulizia, di cura, d'affetto, di calore. Alisa Del Re scrive ancora: il partire dalla riproduzione degli individui mette in evidenza l'improbabilità scientifica di un'analisi dei rapporti sociali che si attesti sulle capacità produttive degli individui, escludendo la relazione e la riproduzione. La capacità produttiva, la productive craft di cui parla Marx, riferendosi alla forza lavoro, quella potenza fisica e intellettuale, no? Messa al lavoro nel processo produttivo, è quindi anch'essa un'astrazione, se collocata fuori dalla sua costitutiva relazionalità tra corpi, che dipendono necessariamente gli uni dagli altri. E ancora lei scrive: il diritto tende a negare che siamo tutti reciprocamente dipendenti da qualcuno, e accentua invece la dipendenza di persone che sono diverse, poiché come riferimento c'è l'individuo autonomo. In realtà la possibilità stessa di questo individuo di agire sul mercato dipende dal lavoro di cura, dal lavoro riproduttivo di qualcuno. Quindi, riepilogando, la critica al salario e alla forza lavoro come presupposti dell'economia capitalistica permettono di mostrare la centralità della riproduzione dell'umano come spazio domestico in cui si esercita un lavoro tanto necessario quanto naturalizzato. Ok, ci sono domande fino a qua? Ok. Da qui risulta evidente, credo, ma ditemi voi se è così intuitivo, in che termini il lavoro riproduttivo domestico sia, secondo le femministe, fondamentale alla produzione e all'accumulazione di ricchezza. L'accumulazione che Marx, io perlomeno accetto di chiamare plusvalore. Come abbiamo detto prima, il regime capitalistico del salario non solo permette l'accumulazione di plusvalore derivante dalla fetta di giornata non pagata all'operaio, ma anche dalla non retribuzione o dalla svalorizzazione dell'intero tempo di vita speso dalle donne tra le mura domestiche. Le donne, quindi, è questo che sostengono le femministe, immettono enormi quantità di ricchezza nella società, nel mercato, prendendosi cura in particolare dei mariti lavoratori, ma in generale della famiglia, che non vengono loro riconosciute, se non nei termini indiretti del salario destinato all'uomo, e da cui esse dipendono per forza. Per questo Alisa Del Re parla di eterovalorizzazione dell'uomo da parte della donna, ossia tutta la cura, la fatica, il lavoro che la donna compie in casa e l'attenzione che pone nei confronti, per esempio, della carriera e della bella presenza del marito agli occhi dei suoi colleghi, dei capi, eccetera, è un valore regalato ed incarnato dalla persona del marito, che oggi probabilmente l'economia contemporanea chiamerebbe capitale umano, no? Per cui quel valore aggiunto che ciascuno e ciascuno di noi si crea per essere vendibile, disponibile sul mercato del lavoro. E a questo punto emerge un'ambiguità, che è un'ennesima ambiguità, che fa riferimento alle categorie concettuali ereditate, ossia la possibilità di misurare, se stiamo dicendo che questo lavoro non è retribuito, che non gli viene restituita la ricchezza che in realtà cede alla società, come misurare questo lavoro, no? Perché, come forse sapete, la teoria classica del valore si fondava sulla possibilità di scandire il lavoro in unità di misura temporali, no? Per poter stabilire un prezzo e quindi un valore di scambio. Ebbene, quello che le femministe si chiedono è se quello riproduttivo sia effettivamente un tempo quantitativo, misurabile, comprimibile in forme di lavoro monetizzato e salariato. Scrive Alisa Del Re che è chiaramente incommensurabile la giornata lavorativa di una donna con la giornata di un qualsiasi maschio. Le due giornate, dice, non hanno la stessa unità di misura. Come fare infatti a misurare qualcosa che non segue un tempo cronologico, che non si concretizza in un oggetto di scambio e che ha a che vedere inestricabilmente con relazioni di cura e di sussistenza, con i bisogni di corpi dipendenti? Come fare a misurare qualcosa che non può fare astrazione, come invece la teoria classica e marxista del lavoro pensava rispetto al lavoro di fabbrica, no? Lo chiamava lavoro astratto proprio perché si poteva astrarre dalla concretezza delle mansioni per stabilirne un prezzo e delle unità di misura. Come fare invece a misurare qualcosa che non può fare astrazione dalle soggettività, dal loro vissuto e dai rapporti di potere che intercorrono tra uomo e donna? Da qui era nato tutto il dibattito interno al femminismo sulle possibilità di remunerazione e salarizzazione del lavoro domestico. C'era infatti chi riteneva assurda e riduttiva una sua monetizzazione. Si pensava che si rischiasse di confinare definitivamente la donna all'interno delle mura domestiche. Cioè, retribuisco questo lavoro, così in qualche modo legittimo il fatto che...
Magari, qualcuno mi pagasse per stare a casa. No, davvero. No, però, invece...
E dall'altra invece la critica era che si applicavano lenti meramente economiche a un rapporto invece molto più complesso, che contiene elementi da cui si riteneva possibile partire per ripensare alle relazioni. Qui mi riferisco per esempio al dibattito attorno alla cura, cioè si diceva ci sono degli aspetti di questa relazione che forse non possono essere ridotti al lavoro sfruttato, ma che hanno a che fare con una prassi relazionale tra corpi, che è quella del prendersi cura, che può invece costituire dei principi, dei presupposti etici, no? Per un cambiamento sociale collettivo. Mentre invece c'era chi riteneva, come le femministe marxiste in questione, che il salario fosse una giusta forma di redistribuzione della ricchezza prodotta, insieme di autodeterminazione possibile delle donne. Queste ultime, infatti, le femministe italiane marxiste, intravedevano il rischio invece presente nell'abbandonare la lotta per la redistribuzione e la retribuzione, lasciando alla fine come unica possibilità alle donne quella dell'entrata nel mondo del lavoro produttivo. Quindi che sebbene potesse effettivamente determinare una liberazione, un'emancipazione, cioè le donne possono effettivamente uscire di casa e autodeterminarsi la propria vita, loro dicevano non faceva che sostituire alla sottomissione patriarcale quella mercantile e salariale e di fatto produceva l'effetto paradossale del cosiddetto doppio lavoro femminile, per cui in realtà lavoro a casa e lavoro fuori. D'altra parte quel carattere fondamentalmente relazionale e connesso coi bisogni vitali dei corpi, rende il lavoro riproduttivo, questo diciamo, cercavano di argomentare le autrici in questione, fondamentalmente incomprimibile, ossia per quanto si possa delegarlo al mercato e sostituirlo con le tecnologie domestiche, c'è una dose di un residuo necessario che rimane di questo lavoro. Anche l'illusione tecnologica è stato un abbaglio durato ben poco. Infatti era stata avanzata dalle femministe prima e poi da un saggio dell'economista Christian Marazzi, che vi consiglio, Il posto dei calzini, si era detto che il lavoro riproduttivo, nonostante l'ingerenza di innovazioni sul piano delle tecnologie domestiche, in realtà dimostrava che il carico del lavoro non cambiava. La quantità di lavoro vivo non diminuisce, scrive Marazzi, contraddicendo tutte le teorie dello sviluppo tecnologico che stabiliscono invece un rapporto lineare di causa-effetto tra innovazione tecnologica e lavoro necessario. Bene, per concludere, e così introduco anche i prossimi interventi, assistiamo oggi a una progressiva, e questo credo che lo possano dire le nostre esperienze di tutte e di tutti, a una progressiva esternalizzazione, no? Verso il mercato salariato e dei servizi a pagamento del lavoro riproduttivo e di cura, secondo nuove linee di genere e di razza. Gli studi femministi in questo campo, ossia sulla trasformazione attuale del rapporto tra produzione e riproduzione, mostrano infatti come oggi non si possa più tracciare una linea netta di demarcazione tra il mondo produttivo e valorizzato maschile e dall'altra parte il riproduttivo invisibilizzato femminile. Al contrario, mostrano come il campo della riproduzione sia diventato oggi spazio paradigmatico della riorganizzazione dell'economia politica neoliberale. In sintesi, la tesi è che con il movimento di liberazione delle donne, per cui con il rifiuto del lavoro domestico e con le trasformazioni nell'organizzazione politica ed economica degli anni 70, dal nucleo chiuso familiare siamo passati a quello che l'antropologa Paola Tabet chiama il disamalgama coniugale, fatto di frammenti differenti e molteplici, in cui le ambiguità di potere e di sfruttamento precedenti, chiuse nel privato della famiglia, sussistono ma in maniera molto meno nitida e ponendo nuovi interrogativi. Il contratto sessuale, per utilizzare un'espressione di Peitman, quel contratto che organizzava la famiglia patriarcale e la divisione sessuale del lavoro, in qualche misura è saltato. Ovviamente non è un'affermazione che si può assolutizzare, però credo che chiunque possa difficilmente rintracciare oggi, nelle nuove generazioni urbanizzate, eccetera, uno stereotipo di famiglia tradizionalmente patriarcale, no? E scrive Federica Giardini, questo ambito, quello domestico e riproduttivo, svuotato dall'esodo femminile degli anni 70, ha creato un vuoto regolativo, non di legge, rispetto agli aspetti della vita umana che nel domestico si svolgevano. Ebbene, nel momento in cui quel luogo non produce le proprie regole attraverso le attività femminili della cura, così come contemplate nel passato recente, ecco che diventa spazio in cui legge, economia, tecnica, ma anche religione, sconfinano alla ricerca di nuove misure regolative. Quindi questa rottura, della separazione tra riproduzione e produzione, ha aperto e apre tuttora all'articolazione di nuovi regimi economici politici di potere. Un primo dato, e qua veramente concludo, che gli studi attuali mostrano, ma che ci racconta anche la nostra esperienza, è per esempio che l'esternalizzazione del lavoro riproduttivo verso il mercato passa oggi per nuove forme di svalorizzazione economica che razzializzano e femminilizzano il lavoro di cura e domestico nella figura per esempio di colf e badanti migranti. Ma dall'altra parte, mostrano anche questi studi recenti, la presa in carico generalizzata, ossia al di là che si tratti di uomini o di donne, della propria riproduzione, della propria valorizzazione, della propria sussistenza. Ossia la cura di sé oggi non può più essere delegata alla figura femminile, o almeno non sempre, non in tutte le circostanze, alla figura femminile di moglie e di madre. Anzi, venuta meno la dipendenza familiare o istituzionale, per esempio dal welfare state, ammesso che sia mai esistito, assistiamo oggi a una progressiva individualizzazione del carico della propria riproduzione. Quel blocco unico, quindi, che riassumeva e delegava alle attività femminili tutto il carico riproduttivo, ora si sfalda, si differenzia, si monetizza, ma non smette mai di imporsi col suo carico di necessità all'individuo in maniera però differenziale. Bene, credo che l'analisi della trasformazione del paesaggio riproduttivo oggi sia un campo estremamente prolifico per comprendere il presente e per tentare un accesso al reale, no? Per cogliere in maniera trasversale la riconfigurazione dell'economia politica neoliberale. E infatti concludo proponendovi un testo politico scritto da Anna Simone e da Federica Giardini, che si intitola La riproduzione come paradigma, elementi per un'economia politica femminista, che offre secondo me delle ottime intuizioni proprio a partire da uno studio del paradigma riproduttivo oggi nelle società attuali. Grazie.